Due minuti dopo le 6:30, buon pomeriggio da Massimo Bacchetta a tutte e tutti voi. Pop Sera comincia qua come ogni giorno questa settimana, questa estate, dal lunedì al venerdì, dalle 18:30 fino alle 20:30, insieme per aggiornarvi con la redazione sulle notizie in corso di svolgimento, su quello che è successo, su quello che accadrà, insomma. Come state? Spero bene in queste giornate un po' più fresche. Apriremo tra poco con una notizia che in qualche modo interesserà anche tutti voi che avete attraversato insieme a noi queste recenti giornate di caldo caldissimo, poi anche con tutte le conseguenze invece di ritorno pioggia che ci sono state. Perché c'è quanto l'effetto del caldo poi influisce sulle nostre vite anche a livello estremo e del caldo estremo? C'è uno studio che sta facendo anche discutere, ma che qualche indicazione magari la dà sulla correlazione. Quindi tra poco andremo a vederla, ovviamente ci sono altre notizie che ci accompagneranno da qui alle 19:30, quando daremo la linea al notiziario di Popolare Network.
Second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. Watch the sky for weeks, and you see a bird pass overhead with something in its beak, and nobody will listen, but then you forgot to speak. How the hell can anyone listen when you forget to speak? Between first sleep and second sleep, I stare into the dark, and I can feel there are two of me. So I put on both on the ark, and we'll find out. When we're tossing at sea, and no one knows what their fate is, and there are no guarantees. A big picture is just clutter with no space to hang it in, and there's only so much justice in a world of broken men. You gotta wonder why begin, let alone begin again. And tell me, how the hell can anybody everybody listen when you forget to
Le 18 e 38 minuti, Radio Popolare Pop Sera in diretta alle Rani di Franco. Ci sono dei numeri sui quali bisogna sempre andare cauti, vista l'importanza che hanno, e soprattutto anche perché possono dare delle indicazioni magari fuorvianti o magari no, a seconda di come li si guarda. Allora, in questo caso riguardano le morti causate dal caldo, o meglio, dagli eccessi di caldo e dalle punte di eccessi di caldo. Che la correlazione tra caldo e morti ci sia è una correlazione accertata. Il problema è di quanto e di come intervengono i nuovi picchi di caldo estremo che stiamo vivendo. Allora, c'è uno studio britannico dell'Imperial Grantham Institute che sta facendo discutere, perché diciamo è stato divulgato, e la nota metodologica però è importante, ma che in sostanza poi può andare a una sintesi di questo tipo. Nell'ultimo recente picco di caldo che ha attraversato tutta l'Europa, quello della fine giugno e primissimi giorni di luglio, quanto è stata l'influenza di quello sul numero dei morti attribuibili quindi a un cambiamento climatico, perché sono punte di caldo che nei decenni, negli anni precedenti non c'erano. Questo studio, diciamo, nelle sue sintesi previsionali, va ripetuto previsionali, arriva a dirne circa 500, per esempio, in due città italiane, tra Milano e Roma. È uno studio che è stato condotto, diciamo, utilizzando dati su 12 città europee, e che porta a una sintesi appunto di quel tipo, che può far fare un salto sulla sedia e che però va spiegata. Ho in collegamento con me, lo ringrazio di essere con noi, Andrea Capocci, benvenuto.
Buonasera, buonasera a te e a tutti e tutti coloro che ci ascoltano.
Giornalista scientifico del Manifesto, che ovviamente ha altrettanto guardato questo studio, che dico ha bisogno di qualche spiegazione anche metodologica, perché è uno studio che con l'Imperial Institute dice già di suo: guardate che noi non abbiamo lavorato sui numeri assoluti già utili, cioè già di questa ultima settimana, ma abbiamo messo a confronto dei sistemi previsionali in qualche tipo che avevano già messo a previsione matematica l'effetto abituale del caldo sui decessi, e ci siamo chiesti: ma quindi queste punte ulteriori di caldo che effetto possono avere avuto? È un po' così l'impostazione metodologica con cui guardarla?
Sì, l'impostazione metodologica è un po' quella che hai detto, e in più bisogna dire che magari c'è stata un po' di disinvoltura con qualche titolo su qualche sito di informazione.
Per quello che infatti ne parliamo.
Un po' allargato l'allarme, diciamo. Allora, va un attimo spiegato, non è vero che sono triplicate le morti a causa del caldo. Quello che scrivono i ricercatori di Londra riguarda i morti in eccesso. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni anno, ogni città, noi lo sappiamo, ha una temperatura ottimale. Quando la temperatura scende al di sotto o al di sopra d'inverno e d'estate, la mortalità aumenta per motivi diversi. D'estate, per esempio, si muore perché le persone fragili, disidratate, certo, hanno più probabilità di incorrere in attacchi, ischemie, problemi cardiocircolatori e varie ragioni di questo tipo. E quindi esiste una mortalità dovuta al caldo, una mortalità dovuta al freddo, e questo è un fenomeno strutturale. In più, ovviamente, i dati ci dicono che poi nelle estati particolarmente calde questa mortalità in eccesso aumenta, quelle fredde la mortalità in eccesso un po' diminuisce. Quello che quindi noi abbiamo i dati su come cambia la mortalità a seconda della temperatura, basati sui dati storici, e poi abbiamo i dati di temperatura attuali, che come sappiamo sono molto fuori dalla media. Allora, quello che stimano i ricercatori è che in questa parte di mortalità attribuibile al caldo, con la temperatura che abbiamo visto tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, la componente legata al caldo triplica, che non è però tutta la mortalità, è una parte dello stock di mortalità, perché poi si continua ovviamente a morire anche per problemi, malattie, incidenti che sono indipendenti dalla temperatura. Quindi stiamo parlando della variazione dovuta alla temperatura di una componente totale della mortalità. Quindi in assoluto non stiamo parlando della mortalità in generale, ma di come cambia una delle componenti della mortalità. Questo un po' spiega perché poi, facendo i confronti con le tabelle di mortalità dei giorni scorsi, degli anni scorsi, non si vedano grandissime differenze, intanto perché anche negli anni scorsi le temperature sono state alte, hanno più, hanno meno, ma insomma sappiamo che il riscaldamento climatico non è iniziato certo quest'anno, e quindi in qualche modo quella componente era già incorporata anche negli anni scorsi. Rispetto all'inizio del secolo, insomma all'era preindustriale, quando la temperatura era più bassa, è difficile però fare grandi confronti, perché ovviamente era cambiata anche la popolazione, c'erano molte meno persone anziane. Pensiamo a Milano negli anni 50, insomma, le persone con più di 80 anni erano ovviamente molte di meno, erano in condizioni diverse, insomma, è difficile fare confronti con troppo tempo fa, e non è strano che non cambi molto rispetto all'anno scorso. Quindi in qualche modo il dato dell'Imperial College è una stima, però tutto sommato ci si aspetta che sia una stima abbastanza accurata. A loro stessi hanno una forchetta di incertezza molto, molto ampia, quindi sono numeri che vanno sempre presi con una certa con le molle, ma perché gli stessi scienziati li presentano questi dati con un margine di incertezza molto alto.
La cosa interessante, diciamo, è che dicono: beh, cominciamo a provare ad applicare dei modelli matematici, epidemiologici che abbiamo e che, come dire, sulle serie storiche in qualche modo sono abbastanza attendibili appunto nella dinamica caldo e decessi di cui facevi cenno, ma che non debbano aspettare degli anni, ma sulle serie storiche, ma che in qualche modo se ne un po' preoccupino già subito di dire: allora cominciamo a fare i conti su quanto questi picchi estremi a cui ci sottoponiamo, e quindi quanto questo possano determinare dal punto di vista della salute generale, e in qualche modo quindi di poterci fare i conti, cioè di mettere dentro quella dimensione del cambiamento climatico, come influisce sull'andamento della salute e anche sui fatti estremi in questo caso molte città europee, che è un po' il punto nevralgico, poi l'Europa di questi picchi.
Sì, probabilmente c'è anche però la volontà da parte degli scienziati di trovare un modo per comunicare questi dati che sia, non dico sensazionalistico, ma che in qualche modo ci colpisca, perché ci parli del qui ed ora. Se noi vogliamo, i dati di mortalità sono abbastanza complicati da raccogliere in modo statisticamente affidabile, normalmente arrivano con settimane o mesi di ritardo, e poi quando arrivano probabilmente si sta già parlando di qualcos'altro. Gli scienziati dell'Imperial College con questa stima cercano anche di farci capire: guardate, anche senza aspettare i dati possiamo darvi un'idea di quello che sta succedendo, e di paragonare l'impatto di mortalità del cambiamento climatico con altri eventi che magari riteniamo più traumatici, perché non so, un'inondazione che provoca 200 morti come quella di Valencia è ovviamente un fatto che ci colpisce subito nella nostra coscienza. Questi dati di mortalità che vengono dalle città, che sono ancora poco studiati, rischiano un po' di passare inosservato, e loro in qualche modo cercano di dirci: guardate, le proporzioni della mortalità dovuta al cambiamento climatico sono quelle di una catastrofe come quella che per esempio in questi giorni stiamo commentando in Texas, certo, dagli Stati Uniti.
Cioè più silenziosi in quanto meno, come dire, evidentemente traumatici da esondazione in ondazione, ma guardate che quei numeri ci sono e vanno analizzati.
Questo è secondo me il segnale che va preso da questi dati, dopodiché ci sarà il tempo di fare i calcoli. Ricordiamo che comunque i calcoli non sono certo rassicuranti, perché i dati ci dicono che negli scorsi anni la mortalità a livello europeo se si contava nell'ordine delle decine di migliaia, la mortalità in eccesso dovuta al caldo, cioè quante persone sono morte a causa di questa temperatura che non sarebbero morte con una temperatura di 1,5 gradi inferiore.
Andrea Capocci, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie, grazie, buon lavoro, giornalista scientifico del Manifesto, e saluto, sperando che il collegamento tenga, il professor Carlo Lavecchia, benvenuto.
A tutti.
Buongiorno, buongiorno, che insegna statistica medica all'Università Statale di Milano e che infatti rispetto a questi dati, Milano, ripeto, il numerino è 317 decessi in eccesso stimati, appunto, così come si spiegava però con Andrea Capocci, li ha guardati e ha detto, beh, insomma, mi sembrano grossolanamente sovrastimati. Mi spiega, professore?
Sì, questo è vero. Un eccesso di questo tipo equivarrebbe all'eccesso dei decessi durante il peggior periodo del Covid. Noi abbiamo normalmente a Milano 35 morti al giorno, quindi averne 30 in più si nota. Il problema comunque rimane. Noi abbiamo stimato un eccesso tra il 2 e il 5%, probabilmente attorno al 3%, che comunque è importante, è più del numero di decessi per incidenti stradali. Un punto da fare è che sono le ondate di calore, oltre al problema globale che noi abbiamo del global warming, ossia del riscaldamento della nostra atmosfera. Questi eventi sono dovuti a picchi puntuali di calore che richiedono un'attenzione particolare, ossia quando in diversi giorni fa molto caldo, bisogna evitare di esporsi nelle ore centrali della giornata, bisogna soprattutto proteggere gli anziani. Più di metà di questi decessi comunque stimati sono persone con più di 80 anni.
Sapevo che
lavoratori.
La sentiamo, professore.
Da un lato i lavoratori non devono stare nelle ore centrali della giornata, ma anche i non lavoratori, le attività all'esterno vanno ridotte nelle ore centrali della giornata.
Questo mi sa che invece è un'interruzione definitiva della conversazione col professore Lavecchia, che mi dispiace, ma insomma ci aveva preavvisato che eravamo un po' a rischio. Però sulla correlazione con, adesso avremo anche un altro ospite se la redazione riesce a contattarlo, sulla correlazione appunto di numeri, l'avete sentito, il professore Lavecchia diceva, beh, a volerlo guardare questo ondata di picco di calore, quindi degli ultimi diciamo così 10 giorni dell'ultimo giugno, se andato a paragonare, e così l'abbiamo fatto anche noi in redazione, con i numeri dei decessi dell'anno scorso, per esempio, erano grosso modo simili, e però è quello che diceva il professor Lavecchia, appunto, diceva una stima del 2-3%, ma il problema di fatto esiste, anche perché esiste il problema di guardare quanto questi picchi sempre più frequenti di ondate di calore, se è appurata una correlazione tra aumento dei decessi con rispetto al caldo, di quanto questi picchi estremi possano provocare uno stress talmente forte sulla popolazione. Spero che sia con noi Alessandro Miani, ci sente?
Sì, certo.
Buongiorno, buongiorno. Che è il presidente di SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale, a cui una domanda appunto volevo farla proprio in questi termini, cioè se una correlazione accertata tra morti e caldo c'è, così come c'è accertata, insomma, dinamiche negli anni, senza pensare alle punte estreme, eccetera, nel momento in cui noi viviamo però invece un periodo storico di punte estreme di calore, di ondate di calore, eccetera, c'è una questione però di trasportare questo problema da un problema climatico a un problema sanitario generale in Italia, per esempio?
Beh, guardi, consideri, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità il cambiamento climatico e soprattutto il caldo all'interno del cambiamento climatico, che incide sul 90% dei decessi prematuri a livello mondiale, le ondate di calore, ossia il Le ondate di calore generate dal cambiamento climatico incidono a livello sanitario sul 90% del totale dei decessi dovuti appunto allo stesso cambiamento climatico, e quindi certamente sì è la risposta, ma già oggi è un problema di carattere sanitario. In Italia nel 2023 abbiamo avuto decine di migliaia di morti dovute al gran caldo, e ogni anno si registrano, soprattutto nelle città, perché c'è un fenomeno particolare rispetto alle aree perurbane o alle campagne.
Delle isole di calore, proprio.
Le isole di calore urbano, esattamente, e soprattutto in soggetti fragili che oppure over 65. Queste sono le categorie più, diciamo, più esposte al rischio di cause gravi di carattere sanitario. Però dicevo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già oggi il cambiamento climatico è un'emergenza sanitaria a livello globale.
Però vista così mi viene a dire che in Italia, così come forse si sta facendo ben poco di fronte agli eccessi, diciamo, di piogge, di inondazioni da cambiamento climatico, si sta facendo ben poco anche di fronte agli eccessi di punte di calore. Dal punto di vista proprio della gestione e inquadramento, prima citava il professore Lavecchia, già banalmente, delle regole di lavoro all'esterno, all'interno, cioè ci si sta arrivando con una lentezza e un affanno ben poco lungimirante.
Diciamo che non c'è mai stata in Italia una grande programmazione in tal senso. Adesso nell'ultima ondata di calore il governo si è mosso riducendo le ore di esposizione soprattutto per i lavoratori all'aperto, quindi che sono poi anche loro tra le categorie più esposte. Tra parentesi, abbiamo avuto anche dei decessi in tal senso in Italia nell'ultimo periodo. E riducendo appunto le ore centrali della giornata, che sono quelle più a rischio. Che cosa si può fare? Non è che si può fare molto, ecco, lei consideri questo, che l'Europa da sola incide solamente per il 7% sulle emissioni di gas climateranti, quindi anche se in Europa azzerassimo tutte le emissioni non potremmo invertire la rotta. Quello che si può fare sono delle azioni a livello locale, siccome le città sono, e soprattutto diciamo, le aree antropizzate e urbanizzate sono quelle dove vive la maggior parte della popolazione da un lato già oggi, e sono quelle che soffrono di più il fenomeno con ricaduta sanitaria. Ovviamente il decesso è l'apice, ma ci sono anche tante altre patologie correlate. Lì si può agire implementando il verde urbano, perché il problema grosso è questo: la differenza di temperatura che si registra in una città rispetto a un'area rurale o periurbana circostante. Quando ci sono le ondate di calore, le città possono essere fino a 5-7 gradi più calde rispetto alle aree esterne, e questa differenza di temperatura è quella che fa la grande differenza. Se consideriamo da 37 gradi a 30 gradi c'è una bella differenza, o da 30 a 23, insomma. Mentre se noi potessimo intervenire, questa è una cosa che si può fare, riducendo o comunque utilizzando magari degli asfalti più chiari e quindi non eccessivamente scuri, materiali riflettenti laddove è consentito anche dal transito degli aerei, perché poi ci sono anche delle regole in tal senso, e soprattutto utilizzando tetti verdi, infrastrutture verdi, aumentando la disponibilità di verde, da un lato riduciamo la temperatura complessiva all'interno di quell'area urbana, e dall'altro andiamo anche a ridurre di molto l'effetto isola di calore, che è dovuto al fatto che tutti questi materiali, cemento, pietra, asfalti e materiali scuri che si trovano nelle città assorbono molto calore e lo rilasciano lentamente durante la notte.
Il che però
andiamo anche a fenomeni di notte tropicali che portano a chi ha delle patologie già preesistenti a un aggravamento della situazione, anche decessi.
Il che però ci riporta poi alla ricerca da cui eravamo partiti, nel senso che per fare tutte le operazioni di cui lei parla bisogna avere introiettato il fatto che è vero che questi picchi di calore e poi successivi di eventuali inondazioni eccetera sono una questione di salute pubblica, perché se no si rimane come seduti sulla panchina a guardare, cioè come se nulla si dovesse fare.
Io lo darei al limite per scontato che si tratta di salute pubblica. sembra al limite divertente, uso questo termine, seppure nella tragedia la domanda, perché, ripeto, l'OMS lo considera già una questione di salute pubblica a livello globale. E noi lo consideriamo ovviamente nella quotidianità del nostro lavoro una questione di salute pubblica, il caldo come anche tante altre questioni che riguardano l'ambiente. Ma anche a livello europeo la stessa Agenzia Europea per l'Ambiente considera questi fenomeni, fenomeni che riguardano e interessano la salute pubblica.
La ringrazio molto, dottor Miani.
Ci mancherebbe.
Grazie, grazie. Buongiorno al presidente di SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale. Oh, a proposito di grandi caldi, ne siamo usciti da pochi giorni e ricorderete in quei giorni una delle notizie quasi di contorno, ma mica tanto di contorno, fu anche il soprassalto che determinò in molti la notizia che, per esempio, società come Glovo avevano come dire, buttato lì a quelli che lavorano una trattativa di questo tipo: va bene, se lavori ai 40 gradi eccetera, ti pago un po' di più le consegne. Era stata una grande questione e come dire, su cui poi erano dovuti rientrare. Oggi il Tribunale di Milano, proprio a Glovo, ha fatto sapere, anzi ha imposto, di avviare un confronto immediato con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di Palermo e Trapani, perché era nata da una causa su quel territorio, che però è gestita dal Tribunale di Milano, per quanto riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei rider proprio derivanti dalle ondate di calore. Ed è il primo provvedimento deciso di questo tipo in Italia. La società deve, si dice, dice il magistrato, nel documento di valutazione dei rischi tenere conto dell'età, del genere, la condizione di maternità, gravidanza, provenienza geografica, eccetera, eccetera. È un po' come dirgli: no, guarda che non basta dire se fa caldo ti pago un po' di più, cioè quella cosa lì va normata, gli devi anche mettere a disposizione dei sistemi, di integratori, eccetera, eccetera. Domanda stupida, ma in quei giorni, quando si parlava di questo, quanti, quelli che di voi hanno continuato a usare Glovo, si sono autotassati loro? Cioè, arrivava uno, ti rendevi conto che andava fuori logica per il caldo e gli dicevi: ti do di più. Ne parliamo tra poco. Due minuti dopo le sette, questa è la sigla che ci accompagna poi di Pop Sera, insieme ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alle 8:30. Questa settimana con me Massimo Bacchetta. Vi dicevo la questione dei rider nei giorni di gran caldo. Ah, innanzitutto, come sempre, come si dice in alcuni casi, riceviamo e volentieri pubblichiamo, perché a proposito di quello di cui si parlava fino a poco fa e che diceva il dottor Miani su impiantare verde eccetera in città come Milano per abbassare le temperature, mi ha mandato un'ascoltatrice un annuncio per giovedì 10 luglio in via Andreoli, hashtag respira Bovisa, per un flash mob per una Bovisa più verde. E vi dice anche: alle 18 in via Andreoli portate un ombrello che serve come riparo, e per un flash mob che chiede più verde in Bovisa. E così ho ricevuto e ho pubblicato, come si dice. Allora, nei giorni di gran caldo, grande questione, anche grande polemica, anche grande indignazione attorno alla vicenda Glovo e della monetizzazione un po' un tanto al chilo, anzi un po' un tanto al grado, cioè con 40 gradi vi paghiamo un po', vi diamo un po' di più per fare i vostri, le vostre consegne, eccetera. Ora, so che ci sono molti di voi che non li usano per principio, e va bene, però so che ce ne sono anche molti che li usano. Ho una domanda che è proprio, è una curiosità: ma quelli che di voi l'hanno usato in quelle giornate di gran caldo si sono autotassati con una mancia? Cioè, come dire, me ne rendo conto che ti chiedo una roba e quindi quando arrivi, beh, 5 euro in più ci sono, a prescindere, solo per te che mi hai fatto la consegna. oppure no, me lo fate sapere, 02 33 001 001, così un po' velocemente. Ve lo ripeto, 02 33 001 001. Niente tribunali pubblici, cioè non è che, voglio dire, è legittimo utilizzare i Raiders, e quindi volevo solo capire se poi ci scatta un automatismo nel dire vabbè, però mi rendo conto che, e quindi pago di più, oppure no, oppure si rientra nella questione del dire ma i soldi io non ce li ho, eccetera eccetera eccetera. Vi potete anche scrivere al 331-6214-013. Allora, sulla musica vi do una restituzione di cosa mi state scrivendo. Qualcuno che dice, io non li ho mai usati, e va bene. Un altro che mi ha scritto, però quando lo faccio, la mancia, l'auta, io l'ho sempre data, a prescindere dal tempo che fa. E ce n'è anche un altro che dice, io lascio sempre una mancia, a prescindere del 15%, non cambio per il caldo, il freddo, la pioggia. Fare il rider, dice lui, è una scelta. È su lì. Boh, però. Però poi c'è un altro ascoltatore che mette addirittura un dubbio, dice, però scusate, se li usi i rider e poi paghi di più, se per esempio c'è il caldo, eccetera, sei come la società che gli ha offerto qualcosa in più per lavorare quando fa caldo. Stai badando al tuo interesse mettendo a posto la tua coscienza. Questo è Vladimir che dice, e infatti io non li ho mai usati. Però vengono usati ed escluderei che non li usiate solo tutti voi. E infatti uno che è Luca che mi dice che li usa 3-4 volte l'anno in ufficio e dice non mi è capitato di fare ordini recentemente col caldo, probabilmente avrei fatto come al solito, cioè 1 o 2 euro di mancia in più a prescindere. E un altro che dice ho ricevuto critiche feroci sui social perché non usufruisco di quel servizio per ragioni di principio. Vorrei capire se è peggio sfruttare un lavoratore o usufruire di un servizio per non far morire di fame quel lavoratore, tra virgolette, schiavo. No, ma infatti, ma non è che voglia risolvere il mondo, però il dubbio di quest'ultimo ascoltatore credo che ve l'abbiano posto o molte volte si sia posto. E quindi non è fuori di senno pensarci, però al momento nessuno di voi mi sta dicendo, e lo piglio come un fatto, che a fronte a fronte dell'ondata, di quell'ondata pazzesca di caldo, ha detto e ha pensato: ok, se uso un rider, però lo pago di più io. Cioè, io in ogni caso, mentre sono lì che mi scandalizzo per la monetizzazione che gli stanno facendo del lavoro, io però lo pago di più. Sono le 7:10 in diretta Pop Sera. Tra poco ho una notizia che credo riguarderà molte persone, ha a che fare con la malattia, le malattie in ufficio per motivi oncologici. C'è una novità che è stata introdotta anche un po' nel silenzio ieri in Parlamento e che però invece credo che riguarderà molte persone, di cui vi andremo a parlare. Una vicenda che inevitabilmente quasi tutti i malati oncologici devono affrontare poi è quella della malattia anche sul posto di lavoro, quando un lavoro c'è, ovviamente. Allora, la legge approvata ieri in Senato un pezzettino in più lo fa, cioè finora chi è direttamente coinvolto lo saprà. Ci sono i 6 mesi di malattia, tutti utilizzabili e consumabili, e dopodiché si apre un problema. Con ieri è stato, diciamo, fatto un passo in più, cioè restano quei 6 mesi di malattia utilizzabili consecutivamente per motivi oncologici, dopodiché ulteriori 18 mesi di congedo possibile non retribuito. Ma che vuol dire? Di posto garantito, cioè di non licenziabilità, e con anche degli elementi in più, diciamo, che vi faccio ascoltare in questa intervista di Diana Santini a Laura Marziali, che è la direttrice dell'organizzazione di volontariato C'è Tempo. Di queste vicende si occupa, si era anche occupata della legge sull'oblio oncologico, quello, vabbè, lo saprete, insomma, che ha stabilito che dopo un po' tu non sei più marchiabile in quel modo lì, e quindi hai diritto, appunto, a non essere più nominato come malato o ex malato oncologico. Con il passo di differenza legislativa da ieri, la situazione è questa.
Allora, sì, sicuramente il DDL 1430 è un altro passo importante che io personalmente considero anche un po' un corollario della legge sul diritto all'oblio oncologico. Nello specifico, cosa andrà a cambiare? I lavoratori e le lavoratrici dipendenti, pubblici o privati, che stanno vivendo una patologia oncologica o che abbiano una malattia cronica anche rara, che comporta tuttavia un grado di invalidità o pari o superiore al 74%, allora possono richiedere un periodo di congedo che può essere o continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Questa, diciamo, è una svolta importante perché fino all'approvazione di questa legge il periodo di comporto, cioè il periodo in cui è garantita la conservazione del posto di lavoro, è di 180 giorni, quindi di 6 mesi, e questa è una cosa molto positiva. Ma diciamo
erano
che
sei
durante...
mesi questi che un malato trascorreva appunto potenzialmente in malattia, quindi con,
esatto,
con lo stipendio.
Con l'erogazione con l'erogazione dell'INPS, tuttavia, quindi sì, come se fosse una malattia, assolutamente. Però l'unico, cioè durante il periodo di congedo, il dipendente quindi conserva il posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere nessun'altra attività lavorativa. Quindi questo forse è un po' un neo di questa legge, nel senso che almeno una piccola retribuzione, anche fosse la metà, il 50%, comunque sappiamo quanto durante il percorso oncologico ci siano tantissime spese, e molto spesso la pensione di invalidità, che non tutte le persone, lo ricordo, hanno, magari non copre, no, tutte le ingenti spese o comunque tutto il discorso legato alla tossicità finanziaria. Comunque questo è un primo passo importante.
Quindi, se ho capito bene, al momento il tempo di malattia retribuita resta con i fondi dell'INPS resta di 6 mesi, ma per ulteriori 18 mesi, quindi per un totale di 24, un lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto, per evitare situazioni che sono diffuse, se ho capito bene, cioè di aziende o di datori di lavoro che di fronte a un malato oncologico aspettano questi 6 mesi obbligatori e poi si disfano in qualche modo del lavoratore.
Sì, in effetti capita tantissime volte, anche a noi in associazione a C'è Tempo TV capita di leggere tante storie di persone che subito dopo il periodo di comporto, le stesse persone magari sono ancora pazienti oncologiche, molto spesso perché i percorsi di cura a volte sono molto più lunghi del periodo di comporto, venivano nel passato e vengono tuttora licenziati o licenziate, quindi questa è veramente una cosa brutta, anche perché il lavoro è sì da un punto di vista economico importante per supportare la persona, ma dall'altro lato il paziente oncologico, la paziente oncologica hanno bisogno di continuare quella che è la quotidianità, ovviamente sempre in base alle forze che la persona ha, quindi sicuramente questi casi accadono continuamente, nell'ambito professionale sono molto 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 frequenti. E un'altra cosa che posso aggiungere sul periodo di congedo è che il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici, come ad esempio la pensione appunto di invalidità, e la sua fruizione decorre da quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, quindi proprio quello che diceva lei prima sulla, ad esempio, la fine del periodo di malattia. Un'altra novità interessante riguarda, cioè sempre gli stessi nato prima, hanno diritto a fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso utilizzabili per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche o microbiologiche e cure mediche frequenti. E questo diritto è riconosciuto anche a quei dipendenti che hanno dei figli minorenni con patologia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce e che hanno malattie invalidanti cronico-rare che comportino un'invalidità pari o superiore al 74%. Anche qui è un passo avanti rispetto a quello che siamo stati abituati a vedere, quindi 10 giorni in più fanno assolutamente comodo. Tuttavia forse non sono sufficienti.
Non è detto che siano sufficienti.
Esatto, però è comunque un passo importante rispetto a prima. E poi l'ultima cosa che ci dice la legge è l'istituzione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca di questo fondo a partire dal 2026 che va ad istituire e conferisce praticamente è un'istituzione, conferimento di premi di laurea che sono intitolati alla memoria di pazienti che hanno avuto una patologia oncologica in favore di studenti meritevoli che sono laureati o in medicina e chirurgia o in altre facoltà scientifico-sanitarie. Quindi questa diciamo una cosa in più che è stata fatta attraverso questa legge. Quindi sì,
nel complesso una valutazione, molto da fare mi sembra ancora, però un passo avanti. Era una legge questa che le associazioni dei malati e degli ex malati chiedevano, no?
Sì, assolutamente, sicuramente è una legge importante perché appunto ci permette di fare ulteriori passi in avanti. Secondo me abbiamo ancora molto da fare sui lavoratori autonomi e sicuramente quello che dicevo un po' prima circa prevedere una remunerazione, forse aumentare le 10 ore di permesso e consentire anche di svolgere altre attività extra lavoro potrebbero tantissimo aiutare. Prendiamo il buono di questa legge ma continuiamo a lottare per ulteriori diritti in questo ambito.
E così Laura Marziali, intervistata da Diana Santini, appunto lei è la direttrice di C'è Tempo. In questa manciata di minuti, prima di dare la linea alle notizie di Popolare Network, quella delle 19:30, un paio di cose che riguardano gli stipendi o comunque la situazione economica delle persone. Allora, l'OCSE, lo sentirete anche meglio nel giornale radio, è tornato anche a occuparsi dell'Italia, come dire, c'erano pochi dubbi nel dire che gli aumenti salariali che ci sono stati nel 2025 non hanno compensato la perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione. In più, primo trimestre 2025, un dipendente su tre nel settore privato era coperto da un contratto collettivo scaduto. In più, 2025, meno 7% del potere d'acquisto dei salari rispetto al 2021, cioè negli ultimi 4 anni. E poi c'è un altro elemento e lo ritroviamo nel bilancio sociale 2024 della Caritas Ambrosiana, riguarda le persone in povertà, cioè la quantità di persone che nella povertà vivono. Allora do il benvenuto, lo saluto Luciano Gualzetti, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Buonasera, buonasera, che è direttore della Caritas Ambrosiana. Senta Gualzetti, cosa dice questo bilancio sociale 2024 di Caritas?
Ma conferma questo andamento che ogni anno peggiora la situazione della povertà, cioè c'è sempre un aumento inesorabile che però non è riservato solo alle persone che sono classicamente, noi pensiamo, i poveri, quindi senza dimora o quelli senza casa, senza lavoro, ma si affacciano anche famiglie, ceto medio, lavoratori che pur avendo uno stipendio non riescono ad arrivare a fine del mese, i cosiddetti lavoratori poveri, working poor, e il dato è che i centri d'ascolto delle Caritas insieme ai vari servizi registra questo aumento nel bilancio sociale, diamo anche alcuni numeri. Sono 15.700 quelli che sono proprio certificati nel senso dei 187 centri d'ascolto del campione dell'osservatorio. In realtà noi questa dovremmo moltiplicarlo almeno per due, nel senso che si arriva tranquillamente ai 40.000 perché i centri d'ascolto sono 400, basta ricordare le persone incontrate negli empori della solidarietà che sono circa 36.000 persone, sono tutti dati che ci fanno vedere e che confermano che le persone povere aumentano, ma soprattutto si diversificano, cioè non sono più le povertà classiche, ma purtroppo delle famiglie, del ceto medio, gente che non riesce a curarsi, a sostenere le spese dell'abitazione.
Però Gualsetti, se io guardo per esempio i dati che lei ha citato, no? Cioè le persone direttamente aiutate, quindi quasi 16.000, poi vado a vedere quelli dell'anno prima, erano anche un po' di più. Che cosa significa? Che cosa è successo? Cioè che molte persone se ne sono andate dalla città, oppure che sono entrate addirittura in un silenzio più totale, oppure che stanno meglio?
No, il fatto che la povertà appunto è molto più cronica, diciamo così, cioè ci sono persone che sono intrappolate in questa situazione, non abbiamo gli strumenti. Beh, la Caritas non è che ha tanti strumenti, cioè cerca di star vicino, accompagnare le persone e fare dei percorsi verso appunto la soluzione dei problemi, però appunto scarseggiano anche gli interventi del welfare, laddove ci sono magari si alzano dei muri che impediscono alle persone ad accedere, le persone che magari avrebbero più bisogno ma magari non hanno 10 anni di residenza o non hanno alcune caratteristiche previste da queste misure, e quindi non abbiamo un sistema di welfare universalistico che effettivamente aggredisce le situazioni di povertà che man mano si presentano. Quindi anche noi ci troviamo un po' disarmati, e sempre di più le persone rimangono agganciate ai nostri servizi pur non volendolo, né loro né noi, tantomeno noi, ma rimangono agganciati e hanno bisogno delle mense, dei contributi economici, il pagamento delle bollette, gli aiuti materiali o economici che comunque possiamo garantire, ma come si vede tutto questo non basta, soprattutto non è sufficiente per portare una persona in condizioni di non aver più bisogno dell'aiuto della Caritas.
Lo vedete aumentare ulteriormente? Questi sono i dati 24, ma a vostra sensazione di esperienza è un fenomeno che sta aumentando ancora di più?
Beh, lo dice l'Istat, lo dicono tutte le statistiche, noi vediamo che i servizi vengono chiaramente richiesti, sia di aiuti materiali, sia di aiuti economici, ma si affacciano anche persone che sono sovraindebitate, persone che sono sole, quindi c'è tutto il tema della solitudine, della rottura dei legami sociali, si affacciano famiglie numerose ovviamente, ma anche donne e soprattutto i giovani. Sia tra i senza dimora, sia per i bisogni che Caritas intercetta, stanno aumentando, c'è la cosiddetta povertà educativa, aumentano le persone, i ragazzi che non riescono a seguire i corsi scolastici, ricorrono ai dopo scuola o alla dispersione scolastica, quindi è una situazione preoccupante, perché non ci sono le condizioni o non si vogliono creare le condizioni per dare una mano vera a coloro che veramente sono in stato di bisogno e che basterebbe magari poco per evitare che scivolino in una situazione di povertà estrema, che è sicuramente la situazione meno gestibile anche da noi.
Luciano Gualsetti, la ringrazio di essere stato con noi, il direttore della Caritas Ambrosiana, buona serata.
Grazie a voi.
Grazie. E da ricordare che appunto Caritas è un soggetto, non è che sia l'istituzione unica, no? Che dovrebbe occuparsi di tutto questo, eccetera. E però poi sono i singoli soggetti che ti segnalano quanto stanno aumentando dei fenomeni. Sono le 19:28, la linea alle notizie di Popolare Network, poi Metro Regione, poi continuiamo noi fino alle 8:30. buona serata a tutte e a tutti. 2 minuti dopo le 8 e Pop Sera prosegue anche nel nostro spazio serale fino alle 20:30. Massimo Bacchetta in studio per tutta questa settimana. Un caso di indagine, un caso giudiziario e caso politico. Il giornale radio ha aperto sulla vicenda di Almastri e della sua restituzione alla Libia. Il generale libico è arrestato in Italia e subito rispostato e riportato e rimandato in Libia. Ricorderete la foto di lui che torna ridendo in Libia. Parleremo di questo, l'avete sentito nel giornale radio, e poi sull'Ucraina. Domani comincia la conferenza per la ricostruzione, in inglese recovery, dell'Ucraina, e comincerà proprio a Roma, e anche di questo andremo a occuparci. Il ministro della giustizia Nordio si deve dimettere, lo chiede l'opposizione, non è di certo il primo caso, è la prima volta che chiede le dimissioni, si augura la dimissione di un ministro anche per indegnità, ma cosa che ovviamente al momento, insomma, a seconda di come andranno avanti le cose, ma è presumibile non succederà. Il caso Almastri, nuove carte titolavano oggi dei quotidiani, e nella chiusura del lavoro del Tribunale dei Ministri, della chiusura dell'indagine, diciamo, e degli sviluppi che si attendono, posto che uno di questi giornali che pubblicava così era il Corriere della Sera, firma Giovanni Bianconi. Michele Migone ne ha parlato proprio con Giovanni Bianconi, ve lo faccio ascoltare.
Le carte del Tribunale dei Ministri dicono chiaramente una cosa, cioè che Nordio sapeva già da domenica dell'arresto di Almastri.
Sì, dunque queste sono carte acquisite dal Tribunale dei Ministri, non sono le carte del Tribunale dei Ministri, sono un carteggio interno al Ministero della Giustizia che il Tribunale dei Ministri ha acquisito durante la sua indagine, dopodiché il Tribunale non ha ancora tratto le sue conclusioni e non sappiamo che cosa deciderà, se chiudere la vicenda con un'archiviazione oppure con una richiesta al Parlamento di autorizzazione a procedere nei confronti di uno o più dei ministri o del sottosegretario o della Presidente del Consiglio che sono indagati. E detto questo, tra queste carte c'è questo carteggio, tra queste tante carte acquisite c'è questo carteggio tra i funzionari della Direzione Affari di Giustizia del Ministero e la capo di gabinetto, scambio di mail che è avvenuto la domenica in cui Almasir è stato arrestato, cioè domenica 19 gennaio, poco dopo l'ora di pranzo, quindi a poche ore dall'arresto, e in quelle carte non solo la capo di gabinetto dice di essere già informata, perché il capo del DAG, il dottor Birretteri, la informava di questo e allegava anche le varie istanze della Corte Penale Internazionale e sollevava alcuni problemi che andavano risolti. E la capo di gabinetto ha risposto dicendo che era già informata e di continuare la loro interlocuzione su Signal anziché per mail o per carte protocollate, il che è un indizio, diciamo così, del fatto che al Ministero già fossero informati fin dalle prime ore e soprattutto che volessero tenere un atteggiamento di grande riservatezza, addirittura quasi a non voler lasciare tracce, si intuisce, ma poi eventualmente la Bartolozzi avrà dato delle spiegazioni perché è stata interrogata dal Tribunale dei Ministri, però questo noi non lo sappiamo ancora, e quindi diciamo si intuisce che non protocollare nulla o non scriversi per mail può essere appunto un indizio di non voler lasciare tracce di quanto sta avvenendo, perché forse c'era già l'intenzione o comunque un'interlocuzione con Palazzo Chigi per rispedire Almasir a Roma. Questi sono sospetti, diciamo, bisognerà vedere il resto dell'indagine a quali conclusioni potrà portare anche sotto questo punto di vista.
Ecco, esatto, perché la posizione di Nordio, dopo quello che tu hai scritto questa mattina, sembra essere piuttosto chiara, cioè lui, il capo di gabinetto del suo ministero, conosceva già dell'arresto, era a conoscenza dell'arresto di Almasri e quindi presumiamo che lo sapesse anche il ministro della giustizia. Ma gli altri indagati, cioè Giorgia Meloni, Alfredo Mantovano, credo che per Piantedosi sia diversa la situazione. Evidentemente il Tribunale dei Ministri sta andando, come dire, in profondità anche con loro oppure no?
No, sicuramente sta andando in profondità con tutti, perché anche la posizione di Piantedosi è diversa, perché lui entra in gioco dopo, cioè entra in gioco quando si decide di non procedere all'arresto e quindi c'era il problema di cosa farne di Almasri, e lui ha deciso di espellerlo e di caricarlo sull'aereo, e questa è la seconda fase, diciamo, dell'indagine, del fatto e dell'indagine. Però è chiaro che la posizione è stata approfondita e per Nordio c'è un reato ipotizzato solo per lui, che è quello di omissione d'atti d'ufficio, perché lui ritiene che non fosse un atto dovuto quello di convalidare il fermo, ancorché non fosse avvenuto secondo un'interpretazione delle norme che prevede un'interlocuzione preventiva con il Ministero. E quindi lui ritiene che non fosse un atto dovuto, ma che avrebbe dovuto valutare anche politicamente questo eventuale arresto. Invece c'è chi ritiene che fosse un atto dovuto, perché questo prevedono le norme dello Statuto di Roma che regola i rapporti tra l'Italia e la Corte Penale Internazionale, e quindi da questo punto di vista è stata ipotizzata l'omissione d'atti d'ufficio, che però riguarda solo lui e non gli altri, mentre invece per gli altri c'è l'ipotesi del favoreggiamento e del peculato, in particolare per Piantedosi, la Presidente del Consiglio e Mantovano, per via dell'utilizzo dell'aereo di Stato.
Ma, e ti faccio l'ultima domanda, è possibile quindi che si arrivi a un rinvio giudizio di Nordio, se arrivi al rinvio giudizio di tutti quelli che sono rimasti coinvolti in questa vicenda oppure no?
È possibile tutto. Rinvio a giudizio mi pare difficile, perché comunque il rinvio a giudizio dovrebbe passare da un'autorizzazione del Parlamento, che mi sembra difficile immaginare che questa maggioranza conceda. si potrebbe arrivare a una richiesta di autorizzazione a procedere, quindi richiesta di rinvio a giudizio, attraverso che un'autorizzazione a procedere che dovrebbe concedere la Camera dei Deputati, perché ad essa appartengono Nordio e la Presidente Meloni. Piantedosi e Nordio non sono, e Mantovano non sono parlamentari, ma in questo caso sempre decide la Camera dei Deputati. Quindi, diciamo, può essere che il Tribunale archivi per uno o più persone o per tutti, e può essere che invece chieda l'autorizzazione a procedere per una o più persone o per tutti. Questi sono il ventaglio che al momento è tutto aperto.
Beh, già il fatto che si arrivi, scusami, già il fatto che si possa arrivare a una richiesta di via al giudizio sarebbe abbastanza clamoroso.
Beh, questo è ovvio, certo che sarebbe clamoroso, perché evidentemente si riterrebbe che i rappresentanti del governo, la Presidente del Consiglio e i ministri eventualmente chiamati in causa hanno agito al di fuori delle regole, questo è evidente. Dopodiché però, ripeto, mi pare difficile che questa maggioranza possa concedere l'autorizzazione a procedere.
Quello ovviamente è impossibile.
Tutte cose che si vedranno. Intanto vediamo che cosa succede presumibilmente da qui alla prossima settimana, che dovrebbero essere i termini entro i quali il Tribunale dei Ministri, che ha già concluso, da quello che sappiamo, i suoi lavori, la sua indagine, e che sta valutando appunto il da farsi, quando rassegnerà le sue conclusioni, le deve trasmettere alla Procura di Roma, che poi le trasmetterà al Parlamento.
E queste le carte sul tavolo, quello che dicono nella conversazione di Michele Migone con Giovanni Bianconi del Corriere della Sera. Le reazioni politiche, l'opposizione su Nordio va dritta dicendo quel ministro se ne dovrebbe andare. E vi faccio sentire Riccardo Maggi di Più Europa.
Sono gravissime le rilevazioni di oggi. Noi lo avevamo denunciato sin dall'inizio di questa vicenda estremamente grave, cioè sin dal mese di gennaio e poi di febbraio, quando il ministro Nordio era venuto in aula per l'informativa, poi successivamente per la mozione di sfiducia, e avevamo individuato il problema politico più grande, che è quello relativo al fatto che il ministro ha mentito al Parlamento e al Paese. Ricorderete tutti che il ministro aveva sostenuto di non essere stato tempestivamente informato del mandato di cattura spiccato dall'AIA e dell'arresto poi dello stesso Almassri. Aveva addotto delle motivazioni relative alla poca chiarezza del capo d'imputazione, al fatto che era stata costruita male e comunicata anche male, poco comprensibile tutta la vicenda. In realtà oggi apprendiamo che l'informazione era arrivata via Renula sin dalle primissime ore di quella domenica, e quindi è stato volutamente ritardata l'azione, cioè quindi la consegna della persona che era stata arrestata, del comandante libico Almassri, all'AIA, e invece è stato rimandato in Libia con gli onori di un volo di Stato.
Ecco, Nordio sembra essere in questo momento, diciamo, una posizione politica più difficile, noi non sappiamo ancora dal punto di vista giudiziario. Però sappiamo anche che questa vicenda non riguarda soltanto Nordio all'interno del governo.
Ma in un paese normale le dimissioni di Nordio sarebbero dovute arrivare già mesi fa, e ancora di più, a maggior ragione, dopo quello che abbiamo letto sui giornali, sarebbero dovute arrivare stamattina, e invece non c'è stato ancora nessun commento da parte di Via Renula. Ma sicuramente c'è anche una responsabilità politica diretta della Presidente del Consiglio, perché la Presidente del Consiglio è venuta in aula e ha sostenuto e ha avvalorato la stessa ricostruzione falsa che aveva fornito e che aveva fatto il ministro Nordio. La Presidente del Consiglio quindi è completamente corresponsabile di questo, e c'è stata una decisione perfettamente consapevole da parte del governo italiano ai massimi livelli di rimandare in Libia e di organizzare un volo di Stato per rimandare in Libia indiziato di gravissimi reati, di gravissimi crimini contro l'umanità, come il comandante Almassri.
Quindi diciamo che le opposizioni chiedono le dimissioni di Nordio, per quanto riguarda invece Giorgia Meloni?
Ma noi chiediamo le dimissioni di Nordio perché veramente, cioè, a questo punto se non c'è un atto immediato da parte del Ministro della Giustizia, che è stato così sbugiardato dai fatti e dalla ricostruzione dei fatti, beh, c'è un problema enorme proprio di credibilità delle istituzioni. E chiediamo alla Presidente del Consiglio Meloni di venire in aula, di chiedere scusa agli italiani e di fornire una ricostruzione, questa volta vera, sul perché non è stato eseguito quel trasferimento e quella consegna alla Corte Penale Internazionale del Libico.
Ultima domanda, non sono tempi in cui, diciamo, il Tribunale dell'Aia è molto amato, l'abbiamo visto purtroppo, ma comunque in ogni caso questa vicenda, come dire, mina la credibilità delle istituzioni italiane, oppure no?
Beh, diciamo che questa vicenda travolge la credibilità delle istituzioni italiane. Le istituzioni italiane, ed è un fatto anche triste oltre che grave, l'Italia è stato un paese, diciamo, membro dello Statuto di Roma, ed è il paese che ha accolto appunto lo Statuto di Roma, cioè la conferenza fondativa della Corte Penale Internazionale. Al governo italiano e ai governi italiani si è dovuta la spinta e anche a personalità, in particolare come Emma Bonino, per la creazione proprio della Corte Penale Internazionale. Oggi l'Italia invece è ridotta al rango di uno Stato canaglia, uno Stato canaglietta che invece attacca e vuole demolire quegli strumenti, quegli organismi internazionali che servono proprio a garantire il rispetto del diritto internazionale. Questo è un salto indietro storico ed estremamente grave che getta discredito sulla nostra democrazia e sul nostro paese.
Riccardo Margine, la conversazione con Michele Migone appunto sulla richiesta di dimissioni del ministro, per il ministro Nordio. Sono le 7:20, ultimo capitolo di questa trasmissione. Da due giorni che comincia domani a Roma la conferenza per la ricostruzione, la ripresa dell'Ucraina. Zelensky in Italia, ci sarà Giorgia Meloni, altri capi di governo, non soltanto, anche rappresentanti di organismi internazionali, anche ONG che sono attive sul campo fin dall'inizio. Vi faccio ascoltare un'intervista di Sara Farinelli con Martina Albini, che è la coordinatrice del centro studi di WeWorld. WeWorld è un organismo che si occupa particolarmente poi di questioni di genere, e lì vuol dire molte cose in Ucraina, con tutto lo sbalestramento, diciamo, di tutto il fronte, o moltissimo, gran parte del fronte degli uomini al fronte, e quindi di tutta la riorganizzazione anche silenziosa e anche non riconosciuta della vita in Ucraina. Questa è la conversazione.
La Ukraine Recovery Conference sarà un momento in due giornate per discutere dello stato di avanzamento della risposta umanitaria, che, ricordiamoci, non è mai soltanto risposta all'emergenza, ma deve porre le basi anche dello sviluppo e della costruzione di una nuova normalità e di quella che speriamo possa avvenire il prima possibile, ovvero una risoluzione del conflitto, perché ricordiamoci che poi i conflitti non finiscono mai veramente nel momento in cui si concludono, ma poi c'è tutta una fase di ricostruzione, ed è proprio questa ricostruzione che dà il titolo alla conferenza, che vedrà partecipare naturalmente rappresentanti di governi di diversi paesi, ma soprattutto la società civile, che in questi anni sta animando la risposta umanitaria all'emergenza, alla ricostruzione, quindi tanto attori internazionali, anche italiani ovviamente, ma soprattutto il ruolo delle organizzazioni della società civile dell'Ucraina. In un side event, quindi un evento a lato della conferenza ufficiale, insieme ad altre organizzazioni della società civile, abbiamo presentato Air Future at Risk, il nostro nuovo rapporto, parte di una serie più ampia di studi che vanno a valutare l'impatto delle crisi umanitarie sulle donne e le ragazze nello specifico, e in questo caso il nostro studio ha preso un angolo diciamo un po' diverso. Abbiamo deciso di focalizzarci sul WASH. Il WASH è il settore che riguarda l'accesso all'acqua e i servizi igienico-sanitari. Questo perché, oltre ad essere stato uno dei settori più toccati dall'invasione di massa avvenuta in Ucraina, è fondamentale perché riguarda l'accesso a tanti altri diritti, quindi il diritto alla salute, alla privacy, alla dignità, e questo è vero soprattutto per le donne.
Qual è la realtà che le donne ucraine stanno affrontando?
Ricordiamo che gli uomini, insomma, devono arruolarsi per andare al fronte, quindi le donne stanno mantenendo un ruolo di resistenza e di resilienza fondamentale, questo anche all'interno della risposta umanitaria, all'interno del settore WASH, perché ricordiamoci che stanno facendo un doppio lavoro, rispondono all'emergenza, ma al tempo stesso comunque continuano ad avere un ruolo di caregiver, quindi sono a casa a prendersi cura dei figli, a prendersi cura delle persone anziane, delle persone con disabilità e spesso nemmeno avendo accesso a tutti i servizi, perché a oggi comunque una persona su cinque in Ucraina non ha accesso ad acqua pulita, il che significa che l'acqua non arriva nelle case, quindi immaginate la gestione appunto dell'economia familiare, della vita quotidiana senza avere accesso all'acqua. Detto questo, poi c'è un altro tema che ci è premuto molto sottolineare, che riguarda anche la salute mestruale, che è un qualcosa a cui magari in emergenza non si pensa subito, appunto perché non è considerato prioritario, ma è un bisogno fisiologico delle donne e delle ragazze, e le mestruazioni in emergenza non si fermano. Quindi noi abbiamo raccolto dei dati attraverso un sondaggio partecipato, ed è venuto fuori che una donna su cinque non può permettersi di acquistare i prodotti mestruali o comunque non può raggiungerli, non li ha a disposizione nelle zone in cui risiede, specie se sono zone insomma molto intaccate dal conflitto. Questo rapporto, la sua particolarità, insomma, oltre ai dati che ho illustrato, è proprio un mosaico di voci e di esperienze, sia di persone insomma che tutti i giorni vivono, quindi cittadini e cittadini ucraini, ma anche di persone che lavorano nella risposta umanitaria. Dalle esperienze delle donne, quello che emerge è giustamente un senso di stanchezza e di difficoltà rispetto al fatto di doversi trovare sospese tra più mondi e tra più responsabilità, quindi continuano a mantenere i loro ruoli di caregiver e in più sono in prima linea nel tenere insieme il tessuto sociale del paese, quindi magari hanno loro già un lavoro, ma poi diventano punti di riferimento all'interno delle loro comunità, e questo ha un impatto sulla loro salute mentale, sulla loro salute fisica naturalmente, e questo da una parte porta sicuramente a momenti di maggiore fragilità, di stanchezza in cui si richiede aiuto e si richiede supporto, ma allo stesso tempo sono storie di profondo coraggio, di profonda dignità, di profonda resistenza. Vi riporto la testimonianza di Eugenia, che è una donna che raggiungiamo noi con i nostri progetti nell'est dell'Ucraina, e lei ci ha proprio detto: io so che insomma mi metto magari in pericolo, perché lei ha scelto di rimanere nella sua città di origine avendo anche due figli, ma se io non rimango, se altre persone non rimangono, chi ricostruirà questo paese? E la storia di Eugenia è solo una di tantissime di storie di resistenza di donne che hanno deciso di rimanere nel paese, di mettersi a servizio della comunità in un equilibrio che comunque è molto precario. Eppure queste donne restano qui perché sanno che quando arriverà il giorno in cui il paese potrà essere ricostruito, verrà ricostruito anche e soprattutto grazie a loro.
Quali sono gli obiettivi di questa conferenza e perché è importante?
Dalla conferenza ci aspettiamo, da un punto di vista di processo, questa reale consultazione, questa reale coprogettazione. E non è solo una questione di metodo, è veramente una questione di ridare agency, quindi ridare anche empowerment alle organizzazioni della società civile, quindi non essere, diciamo, sempre noi dall'esterno arrivare e duplicare quanto già viene fatto dalle organizzazioni presenti, ma anzi valorizzare e sostenere ancora di più il loro lavoro. Quindi sicuramente ci si attende un impegno maggiore anche dal punto di vista economico, che ricordiamoci, da quando c'è stato questo sostanziale taglio dei fondi allo sviluppo, partito insomma con quanto è successo con USAID, con l'amministrazione statunitense, ha visto un calo drastico dei finanziamenti alle organizzazioni della società civile, soprattutto di quelle che sono dirette e guidate da donne. Quindi questo sicuramente è qualcosa che auspichiamo e ci attendiamo.
A chi si rivolge il vostro rapporto e chi sono i vostri interlocutori?
I nostri diciamo interlocutori principali riguardano sicuramente l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo Italiana, il nostro Ministero, ma in realtà tutti i donatori istituzionali dalla Commissione Europea, così come i donatori privati, perché ricordiamoci che anche il settore del profit ha un ruolo da giocare all'interno della ricostruzione.
È tutto. E quindi grazie a Sara Farinelli per questa intervista, a Martina Albini, la coordinatrice del Centro Studi di WeWorld. Grazie a tutte voi e a tutti voi per l'ascolto. Pop Sera, ci risentiamo domani se volete a partire dalle 18.30. Una buona serata da Massimo Bacchetti. Adesso la linea al jazz in un giorno d'estate.